Parliamo di ambiente. Le notizie che arrivano dall'Europa riguardano anche, insomma, quella che è stata ribattezzata la direttiva Case Green, che è una direttiva europea che qualcuno ha definito una ecopatrimoniale, cioè l'obbligo dei proprietari di immobili di convertire i loro immobili, di riqualificarli sul piano ecosostenibile, con delle spese che molti giudicano troppo esose, cioè appunto un ecopatrimoniale perché implicherebbe degli investimenti e dei costi che molti proprietari non sono in grado di sostenere. Questa discussione in Europa è stata divisiva, ha creato, insomma, molte polemiche. Infatti l'accordo che si è raggiunto proprio ieri è quello di un nuovo rinvio e di una rimodulazione della direttiva, che in sostanza verrà ridiscussa a dicembre, ma sembra che si sia arrivati a un accordo per eliminare le regole che obbligavano a fare lavori sugli edifici. In questo accordo si è arrivati a cambiare la direttiva originale, a mantenere il sistema di certificazione energetica, togliendo l'obbligo di raggiungere invece determinate classi per gli edifici entro il 2026. Per quanto riguarda i consumi energetici, probabilmente la decisione verrà lasciata agli Stati membri, mentre invece ci sono alcuni argomenti come la riduzione dei consumi, le sanzioni e l'obbligo di usare pannelli solari che rimangono argomenti di discussione futura. La domanda che ci poniamo oggi è questa, è la seguente: ma perché quando si ragiona sulla riduzione delle emissioni in Europa si parla quasi solo esclusivamente di edilizia residenziale e poco invece di quella industriale ed aziendale? Proviamo a capirne di più con un ospite che di edilizia industriale se ne intende, visto che è il country manager di GSE Italia, una multinazionale dell'edilizia industriale sostenibile, che può illuminarci da questo punto di vista. Buongiorno dottor Chiarparin.
Buongiorno a voi e vi ringrazio per l'invito.
Grazie a lei. Come dicevo, Valentino Chiarparin è un manager di GSE, si occupa di edilizia industriale sostenibile. Può risponderci a questo quesito? Perché si discute in Europa di questa direttiva Case Green e quindi della riduzione dei consumi, che sembra debba essere soltanto a carico delle utenze residenziali, ma non si parla invece di quelle aziendali, che di fatto dovrebbero essere i maggiori responsabili dei consumi di energia e delle emissioni?
Guardi, essenzialmente per una ragione di analisi di dati numerici. Il comparto residenziale presenta da una parte, anche per delle caratteristiche tipiche del mercato italiano, dove i proprietari sono molti, soprattutto delle case rispetto agli stati, agli altri stati europei, si presenta come principale comparto dove andare ad operare. Ma se guardiamo invece quelli che sono i consumi, quindi dal punto di vista numerico quello che sono le emissioni anche in atmosfera, oggi l'industria è responsabile praticamente di un porto doppio rispetto a quello del residenziale. L'ultimo report di Terna del 2022 cita 120 terawattora contro i 60 del residenziale. Questo ci fa capire quanto andando a operare in un comparto con consumi maggiori o un minor numero di operatori si possa avere sicuramente un risultato maggiore.
GSE è specializzata, come abbiamo detto, nell'edilizia industriale sostenibile. So che state per inaugurare un progetto importante.
Sì, stiamo per completare uno degli progetti cui siamo più fieri e orgogliosi nel settore produttivo, quindi parliamo di industria pesante, di fabbricazione di contenitori in vetro, con la realizzazione di una vetreria a Bufalora sopra Ticino, che è entrata in funzione ormai da qualche mese e che produce bottiglie in vetro, contenitori per il settore alimentare. Uno stabilimento che è nato dalle ceneri di un vecchio stabilimento cartario e che quindi rappresenta anche una sorta di case emblematici di riqualificazione urbana, e che ha permesso ad esempio di restituire più di 40.000 metri quadri di area costruita verde alla comunità fronte Naviglio, per poter in qualche modo riequilibrare anche l'impatto del costruito sull'ambiente. Questo ci ha dato sicuramente la possibilità di confrontarci con molte istituzioni, con molti enti e con una supply chain che ha seguito questo intervento sicuramente di dimensioni, di complessità eccezionale, e che oggi vede Vetropack, un'azienda svizzera, insediarsi in Italia con uno stabilimento tra i più evoluti su scala europea. Questo è stato sicuramente uno degli interventi più importanti che ci ha caratterizzato e che ci ha portato ad arrivare l'anno scorso ad un raddoppio del fatturato di 259 milioni di euro, ma soprattutto ci ha permesso di poter interloquire con il mercato, con gli esempi concreti e con quello che sono anche diverse altre realizzazioni di carattere ambientale molto molto spinto, come ad esempio la realizzazione a Orbassano per il gruppo Segro di un deposito logistico che concorre alla certificazione Zero Carbon dell'International Living Future Institute. Queste caratteristiche sono sicuramente pioniere nel settore delle costruzioni, ma sono anche gli elementi fondamentali per tracciare anche un po' il solco di quello che possono essere gli interventi futuri.
Noi prima del suo intervento oggi abbiamo parlato molto di crisi energetica, di effetti della crisi medio orientale sui consumi, sui rincari dei carburanti, su tutto quello che ha a che fare con il mondo dell'energia. E oggi parlando di edilizia sostenibile, quindi di zero carbon, possiamo pensare che un piccolo imprenditore possa investire sull'edilizia sostenibile sia per, come dire, trovare un'alternativa al caro bollette, sia per incidere sulla riduzione delle emissioni? Ma quanto è il costo e quanto è invece il vantaggio di investire su un'edilizia aziendale sostenibile?
Ma guardi, oggi io credo che sia indubbio che l'impatto dei consumi energetici, ma di quello che è tutto il tema del surriscaldamento globale, non possa essere più messo sotto il tappeto da parte di nessun tipo di operatore. Quello che sono le ultime analisi, gli ultimi dati relativi anche alla sensibilità dei cittadini riguardo ai temi ambientali, secondo l'SG Monitor presenta qualcosa come l'86%, il dato più alto su scala europea di intervistati che richiedono degli interventi importanti, addirittura 6 su 10 che reputano che le istituzioni non stiano facendo abbastanza. Oggi,
mi perdoni, parliamo dell'Italia?
Sì, certo, parliamo dell'Italia, esatto. Questo oggi in ambito industriale porta alla necessità di avere degli interventi più focalizzati, sicuramente più orientati ad un risultato di carbon neutrality. Si può fare intervenendo in modo opportuno sulla parte impiantistica, sulla parte delle energie rinnovabili, sulla parte della coibentazione degli involucri edilizi. E dobbiamo anche far presente che le direttive europee in ambito di tassonomia, che oggi orientano i finanziamenti e l'utilizzo dei capitali e anche le rendicontazioni economiche con i bilanci della sostenibilità, favoriscono questo tipo di interventi e anzi creano un orientamento, una polarizzazione nel mercato che fa sì che questo tipo di interventi possano tenere più a lungo quello che è il valore nel tempo e siano pertanto meno soggetti a quello che viene così chiamato brown discount, ovvero la svalutazione di quelle che sono delle realizzazioni in ambito edilizio non conforme ai più alti standard di sostenibilità o di certificazione ambientale ed energetica.
Quindi, se ho capito bene, c'è la tecnologia e il know-how adeguato per intervenire, c'è una domanda da parte dell'impresa di avere questa possibilità di investire sull'edilizia sostenibile, manca un intervento normativo, manca un programma pubblico e di politiche pubbliche da questo punto di vista?
Sì. Indubbiamente, questo manca, così come a livello normativo un altro dato che potrebbe essere sicuramente un dato capace di accelerare quello che sono degli investimenti più green, sono delle revisioni di quello che sono le procedure normative relative alla bonifica o allo smaltimento dei rifiuti sui siti ambientali soggetti a demolizione e bonifica. Oggi si può intervenire in modo concreto attraverso due principali strade. La prima è chiaramente quella di intervenire su siti esistenti, quindi non greenfield, non di nuova edificazione su prato verde, come si dice, ma riconvertendo aree industriali dismesse o residenziali dismesse, che lì è necessario avere dei percorsi amministrativi più semplici, più agili, più prevedibili. prevedibili anche in termini di durata, e l'altro è invece quello della realizzazione off-site, come si dice, della prefabbricazione, dello sviluppo di immobili in qualche modo che non siano più dei prototipi, degli unicum, ma che possano prevedere, attraverso l'utilizzo di sistemi costruttivi evoluti, la possibilità di disassemblare, di riutilizzare, di riciclare quelli che sono i singoli elementi. Allora in questo caso l'innovazione e la ricerca può approdare su quello che è un numero quanto più maggiore di interventi, e quindi l'ottimizzazione può avere la possibilità di essere sostenuta a costi molto inferiori.
Insomma, GSE, grazie alla sua expertise, si candida a diventare un po' portavoce dell'edilizia industriale sostenibile attraverso questo suo modello di costruzione. Avete già qualche impegno, qualche appuntamento all'orizzonte da questo punto di vista?
Sì, diciamo che intanto il percorso nasce da lontano. Da più di 20 anni siamo membri del Global Compact in Francia, dove è la nostra casa madre, siamo da più di 3 anni certificati Ecovadis Platinum, per cui l'impegno è a tutti i livelli, a livello aziendale ma anche a livello di quello che sono le realizzazioni che andiamo a fare poi nei vari mercati europei, specificatamente italiani. Oggi la metà degli interventi che realizziamo, le nuove costruzioni, sono in ambito di terreni che vengono demoliti, dove gli edifici vengono demoliti, terreni riqualificati, bonificati e restituiti in qualche modo ad una nuova funzione, ad una nuova attività, e l'obiettivo è quello di raggiungere il 70%, proprio per testimoniare quanto è necessario anche mettere le giuste competenze a servizio dei nostri clienti, perché un contesto normativo non ancora chiaro o un contesto di mercato che è comunque sfidante possa essere affrontato con le spalle più forti.
Bisogna intervenire anche sulla semplificazione, mi pare di aver capito, dal punto
certamente,
di vista istituzionale.
Quello, rendere più semplice, più chiare i tempi, soprattutto, non tanto i costi, ma i tempi per affrontare interventi di questo tipo, veramente libererebbe dell'energia impressionante da tutti gli operatori privati in un modo tutto sommato anche semplice.
Grazie dottor Chiarparin per questa sua testimonianza importante e interessante.